State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E nella pagina sportiva di oggi tanto calcio, visto che si sta per concludere un turno della Serie A importante per le due battistrada. Milan e Napoli chiamate ad approfittare del passo falso della Juventus del pareggio tra Atalanta e Lazio. Poi ci soffermeremo anche sul tennis, visto che da oggi l'Italia ha per la prima volta nella sua storia due top 10 in campo maschile. Per parlarci di tutto questo e chissà che cos'altro, è entrato ora in studio a Melbourne Dario Castaldo. Ciao Dario.
Buongiorno a te, buon lunedì a te e a tutti gli ascoltatori, Massimiliano. Sì, cominciamo in attesa della fine del posticipo domenicale tra Roma e Milan. Rossoneri in vantaggio 2-0, siamo nei minuti di recupero e dopodiché ovviamente passeremo in rassegna risultati e classifiche di questa giornata di Serie A dalla notizia della Serie A, che è quella del Bentegodi.
È quella del Bentegodi, certo, perché il Verona ha vinto sulla Juventus, lo vogliamo dire.
Eh sì, in Italia si dice che Allegri e i suoi abbiano festeggiato Halloween con 24 ore d'anticipo, perché a Verona per la Juventus è arrivata la seconda sconfitta consecutiva dopo il 2-1 interno contro il Sassuolo, maturato all'ultimo minuto. È arrivato anche il 2-1 appunto contro gli scaligeri che si sono imposti grazie alla doppietta di Giovanni Simeone, che dopo i 4 gol alla Lazio ne ha segnati 2 anche alla vecchia signora, firmando così 6 gol in una settimana. A proposito di numeri, sono abbastanza impietosi perché questa squadra ha raccolto 4 sconfitte in 11 partite. L'Inter, che lo scorso anno ha vinto lo scudetto, ne ha perse 3 in tutto il campionato, quindi è un inizio di Serie A davvero in salita per la Juventus, peggiore di quello della Juventus di Ferrara, peggiore di quello della Juventus di Del Neri, squadra che ha raccolto 16 punti in meno nello stesso lasso temporale, nello stesso numero di partite dell'ultima Juventus di Allegri, quella della stagione 18-19, e soltanto 4 volte nella sua storia la Juventus era partita peggio e mai in quelle circostanze è poi riuscita a qualificarsi per la Champions League. Quello che pesa di più in casa juventina sono alcuni problemi strutturali, o almeno che sembrano tali, a centrocampo l'assenza di un uomo d'ordine, un regista, il cosiddetto cervello carismatico. In attacco Ken, insomma, non è ovviamente riuscito a far dimenticare la partenza del portoghese. Dybala e Morata stanno spesso male. Chiesa, Bonucci e Chiellini sono forse scarichi dopo una lunga annata. Fatto sta che i bianconeri segnano pochissimo, hanno il 12° attacco della Serie A, tirano pochissimo, sono 11° in Serie A per tiri nello specchio della porta avversaria, dato che tra l'altro è migliorato nelle ultime due partite, quando la Juventus, perdendo con Sassuolo e Verona, è stata tra virgolette costretta ad attaccare. A fine partita Massimiliano Allegri, tecnico della vecchia signora, ha detto che alla squadra è mancata l'umiltà di capire che i valori attuali sono questi ed è quindi l'atteggiamento a dover cambiare, ma ha anche ammesso che a questo punto la classifica è molto brutta. Ascoltiamolo.
Siamo in una situazione brutta di classifica, nel senso che abbiamo solamente 15 punti, quindi bisogna prendersi delle responsabilità, bisogna, diciamo, accettare la realtà, che in questo momento siamo una squadra in metà classifica. Solo con uno spirito diverso, con una voglia di vincere qualche contrasto in più, ne usciremo fuori, perché le qualità della squadra ci sono.
Questo dunque Massimiliano Allegri, che ha ammesso amaramente che in questo momento la Juventus vale metà classifica, squadra che tra l'altro è in ritiro, sarà in ritiro fino a sabato, anche perché dopodomani c'è lo scontro di Champions contro i russi dello Zenit, che può essere determinante ai fini del passaggio agli ottavi della competizione, e poi il ritiro proseguirà fino alla partita valida per il 12° turno contro la Fiorentina. Dall'altra parte, casa veronese, Igor Tudor, che tra l'altro è stato ex juventino in quanto calciatore, in quanto secondo di Pirlo sulla panchina bianconera, da quando ha preso in mano l'Hellas rimpiazzando l'esonerato Eusebio Di Francesco, ha ottenuto 15 punti sui 24 a disposizione e tra l'altro 3 volte era in vantaggio per 2-0 contro Salernitana, Genoa e Milan, e in quelle 3 partite ha ottenuto solo 2 punti. Quindi davvero un Verona trasformato, che in casa ha battuto nell'ordine Roma, Lazio e Juventus, che quindi ha visto rilanciate le proprie ambizioni ambizioni, anche se alla fine il tecnico croato ha detto che contro una Juventus così dimessa gli scaligeri avrebbero dovuto e potuto cercare il terzo gol. Ascoltiamolo.
Ho detto soprattutto quello a intervallo, perché dopo 2-0 è chiaro che cambi la mentalità e anche modo di giocare, che dopo 2-0 che non mi è piaciuto. All'intervallo ho detto quando te stai bene, vedi che altra squadra ha un po' di problemi, giro palla ci sta, possesso ci sta, però devi andare a farli male, cioè devi andare per proprio fare gol primo tempo, no? E questo era mio input. Secondo tempo, a intervallo ho parlato soprattutto di questo qua, perché non puoi rinunciare a andare a fare gol, andare a colpire davanti. Cioè, dopo 2-0 secondo me dovevamo andare ancora a fare qualcosa davanti, e secondo tempo loro chiaramente hanno alzato un po' il ritmo e ci hanno anche creato qualcosina, però alla fine ci siamo abbassati là a difendere con le unghie e denti questo 2-1 e 3 punti. Faccio complimenti ai ragazzi, ecco.
Queste le parole di Igor Tudor al termine del successo dei suoi contro la Juventus.
E l'altro anticipo del sabato era quello di Bergamo tra Atalanta e Lazio. È finito con un 2-2 che fa contenti soprattutto le rivali in corsa per le prime posizioni della classifica, Dario.
Sì, pareggio maturato davvero negli istanti finali della partita del Gavi Stadium di Bergamo, dove la Lazio due volte è stata in vantaggio, ha segnato Pedro dopo 18 minuti, pareggio di Duvan Zapata al 46esimo, poi nuovamente Lazio in vantaggio con Ciro Immobile alla mezz'ora del secondo tempo, e al 94esimo l'olandese Martin De Ron ha segnato il gol partita, risultato che alla fine ha detto Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha lasciato l'amaro in bocca, anche se gli è scappato una sorta di la mano in bocca, ma credo che il concetto fosse quello.
Lascia la mano in bocca perché la partita sembrava vinta e quindi ti lascia questa sensazione, però i gol all'ultimo minuto, all'ultimo secondo fanno parte del calcio e delle partite. L'amaro in bocca me lo lasciano le prestazioni di Bologna, le prestazioni di Verona. Oggi siamo stati un pizzico sfortunati perché poi secondo tempo abbiamo anche legittimato una nostra vittoria sul piano del merito, e siamo stati sfortunati perché abbiamo preso il gol dell'1-1 praticamente a 4-5 secondi dalla fine del minuto di recupero, e questo a un minuto dalla fine dei 4 di recupero. Quindi un pizzico di sfortuna, un pizzico d'amarezza per il risultato, un passo in avanti dal punto di vista della prestazione, ma anche un passo in avanti, mi sembra, caratteriale della squadra. E quindi vediamo se così riusciamo a trovare quella continuità che stiamo cercando all'inizio.
Questo Maurizio Sarri, dunque, confortato dalla prestazione dei suoi, ovviamente su un campo particolarmente difficile come quello dell'Atalanta, un po' meno dal risultato maturato, come detto, a tempo ampiamente scaduto. Dall'altra parte, a Giampiero Gasperini, allenatore degli Orobici, hanno chiesto come mai la sua squadra segni decisamente meno rispetto al passato. Sono 20 gol in 11 partite per la Dea, e lui ha detto che ovviamente adesso che gli avversari conoscono la sua squadra tendono a chiudersi di più, ma che comunque più di segnare due gol in casa contro la Lazio, insomma, difficilmente si può fare meglio.
Ma guarda che non era diverso dagli altri anni, e devo dire che anche quest'anno alla fine abbiamo fatto due gol, che sono pochi. Il problema è che dobbiamo spesso rincorrere e ci mettiamo in una condizione di dover rincorrere, quindi quando invece riusciamo ad andare in vantaggio, insomma, gli spazi poi diventano diversi, l'avversario deve cercare di aprirsi di più, e lì possiamo avere delle agevolazioni. Ci vuole un po' troppo prima di trovare il gol.
Giampiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta.
E dei risultati maturati nel sabato italiano, erano chiamate ad approfittare Inter, Napoli e Milan, ed è ufficiale, Dario, l'hanno fatto tutte e tre.
Sì, si è conclusa poco fa la partita dell'Olimpico, il posticipo tra Roma e Milan con i giallorossi che hanno segnato a tempo scaduto, ma comunque il Milan si è portato a casa l'intero bottino passando all'Olimpico col punteggio di 2-1. Vediamo tutti i risultati. Allora, abbiamo appena detto di Atalanta-Lazio 2-2, Verona-Juventus 2-1, il Torino ha battuto la Sampdoria per 3-0. Nella domenica italiana Inter-Udinese 2-0, a Reggio Emilia Empoli Napoli batte Sassuolo 2-1, Genoa-Venezia 0-0, Fiorentina-Spezia 3-0, a Salerno Napoli batte Salernitana 1-0 e, come detto poco fa, allo Stadio Olimpico Milan batte Roma 2-1. Il turno si completerà poi tra meno di 24 ore con la sfida del Dall'Ara tra Bologna e Cagliari per una classifica che vede sempre appaiata in testa Napoli e Milan a quota 31, segue l'Inter a 24, poi Roma e Atalanta 19, Lazio e Fiorentina 18, Verona, Juventus, Empoli 15 punti, Torino e Sassuolo 14, Bologna 12, Udinese 11, a 9 punti Sampdoria e Venezia, 8 punti per Genoa e Spezia, 7 punti per la Salernitana, chiude il Cagliari che di punti ne ha 6, ma come detto anche una partita in meno, così come il Bologna.
Vogliamo una pausa adesso, Dario, o vogliamo continuare? Cosa dici?
E prendiamoci una pausa e poi parliamo delle due capoliste.
8.50, bentornati all'ascolto del programma in italiano di SBS assieme a Massimiliano Gugole e a Dario Castallo. Stiamo analizzando le partite dell'undicesima giornata di Serie A, dove Dario, Napoli e Milan rimangono appaiati in vetta.
Sì, per il Napoli e per il Milan poco fa sono arrivate la vittoria numero 10 in campionato su 11 partite. Il primo a vincere è stato il Napoli, che si è aggiudicato alla Rechi il derby contro la Salernitana. Azzurri che continuano la striscia di clean sheet, è la quarta gara consecutiva in Serie A senza subire reti per la formazione di Spalletti, che in tutto il campionato fino adesso ha concesso appena 3 gol agli avversari. Vedremo cosa succederà nelle prossime partite, intanto perché il prossimo avversario è il Verona, che come detto è una delle squadre più in forma, e poi perché alla Reghi è stato anche espulso per fallo da ultimo uomo Koulibaly, la cui assenza si aggiunge a quella di Manolas. Ma intanto, come detto, è arrivato il gol partita, l'ha firmato Zielinski in una partita nella quale il Davide Ospina, il portiere del Napoli, ha raggiunto quota 737 minuti di imbattibilità tra campionato, maglia del Napoli e nazionale, maglia della Colombia. Va anche detto che contro la Salernitana il Napoli ha un po' sofferto, nel senso che per la prima volta in questo campionato in tutto il primo tempo non ci sono stati tiri nello specchio della porta di Belez, appunto il portiere della Salernitana. Nonostante questo, 3 punti, una prova che Spalletti ha definito perfetta, anche se anche lui, come ha fatto un po' Igor Tudor, è andato a cercare un po' il pelo nell'uovo dal punto di vista di qualche mancanza caratteriale. Ascoltiamolo.
Io sono orgoglioso di essere stato accettato in un gruppo fantastico, perché poi questo è un gruppo fatto bene di bravi ragazzi, di gente seria che gli va dato fiducia, che vanno un po' sostenuti da un punto di vista probabilmente caratteriale, perché non l'hanno così scolpito come alcuni, in alcuni manca, però poi è gente che attecchisce, che prende, che regge botta quando poi gli si alza l'asticella, perché vogliono il bene del nostro pubblico, vogliono il bene della società. Anche ieri sera a aspettarci c'erano migliaia di persone davanti all'albergo, e sono cose fondamentali per noi. Noi vogliamo restituire tutto l'affetto e tutto l'amore che ci danno. La squadra oggi ha fatto il Napoli, si è vestita in maniera corretta da Napoli, perché poi oltre che mettere quella maglia lì, quando ce l'abbiamo addosso dobbiamo metterci roba dentro, la dobbiamo riempire bene quella maglia, e oggi ragazzi sono stati perfetti.
La moderata soddisfazione di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, che ha ottenuto 31 punti sui 33 a disposizione, così come il Milan, che è andato a vincere poco fa allo Stadio Olimpico contro la Roma. Gol nel primo tempo su calcio di punizione di Zlatan Ibrahimovic, raddoppio nella ripresa sul rigore di Kessi, prima che a tempo scaduto l'ex Stefano Sciaraui accorciasse il punteggio. Ascoltiamo dalla telecronaca di DAZN, cura di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini, il racconto dei due gol del Milan.
L'area di rigore, anche 5 giocatori del Milan, Zielemaekers e Leao sono quelli in posizione centrale, in due a dar fastidio alla barriera giallorossa, ovviamente con l'uomo a terra per evitare la conclusione braso terra. Parte Ibra, ha colpito Zlatan Ibrahimovic al minuto 25,
e l'ha colpita forte, e l'ha colpita molto forte, dritto per dritto.
56esimo, momento chiave della gara, che sì contro lui Patricio. Parte col destro, 2-0 Milan, spiazza Rui Patricio e trova il raddoppio il centrocampista rossonero.
Questi due gol con i quali il Milan è andato a sbancare l'Olimpico contro la Roma, segnati su calci piazzati da Ibrahimovic e da Chessy, nel racconto per DAZN di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini. Milan che ha giocato gli ultimi 25 minuti in inferiorità numerica per l'espulsione di Theo Hernandez, che come detto ha subito il gol a tempo quasi scaduto di Esharawi, ma insomma tiene il passo del Napoli, così come tiene il passo delle due battistrada l'Inter, che ha battuto in casa senza problemi l'Udinese per 2-0, due volte a segno Correa, l'ex biancoceleste ha questa caratteristica particolare, segna poco ma quando segna va sempre in gol con cosiddette segnature multiple. Nelle ultime quattro volte in cui ha trovato il gol ha fatto almeno una doppietta. Allora su Correa ascoltiamo le parole del tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi.
Sì, è un giocatore che conosco, di grandissima qualità, che quando sta bene fisicamente può fare tantissime giornate come quella di oggi. Sta lavorando in questo momento, Sanchez, Lautaro e Dzeko, che stanno tutti benissimo, e di volta in volta dovrò scegliere chi mandare in campo.
Questo dunque Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter.
E intanto risalgono in classifica anche Fiorentina e Torino, che hanno inguaiato due ligure e i rispettivi allenatori.
Sì, soprattutto Roberto D'Aversa, la cui posizione sulla panchina della Sampdoria è sempre più traballante dopo il 3-0 incassato contro il Torino, firmato dall'ex Praet nel primo tempo, da Singo nella ripresa e poi da Belotti, che dopo aver colpito un palo al 93esimo ha trovato il gol del 3-0. Con questo gol Belotti ha raggiunto quota 100 reti in Serie A, 94 delle quali col Torino. Mi pare fossero 6 col Palermo, ed è il terzo giocatore più giovane nella storia della Serie A a raggiungere il traguardo dei 100 gol. Meglio di lui, più giovani di lui, ci sono arrivati in passato soltanto Roberto Baggio e Alberto Gilardino, e proprio su questo è stato interpellato a caldo il Gallo Belotti.
Sicuramente per me è un onore essere accostato a questi due grandi campioni. So che i miei gol servono per portare punti alla squadra e quindi sono qui, sono chiamato per questo in causa, per fare gol, e quindi devo fare più gol possibili sia per la squadra che per me.
Belotti che ha segnato il gol del 3-0 con il quale il Torino ha battuto la Sampdoria al termine della partita. La dirigenza blucerchiata, d'accordo con l'allenatore Roberto D'Aversa, ha convocato tutti per il ritiro anticipato. Ascoltiamo su questo proprio le parole del tecnico blucerchiato, ex Parma, che fa proprio mea culpa.
C'è molta rabbia per la prestazione. Fino a oggi, bene o male, a parte Cagliari, le prestazioni c'erano sempre state, no? E mentre stasera purtroppo bisogna ognuno di noi fare un esame di coscienza, me per primo, e sentirci responsabili della prestazione di stasera e fare qualcosa per far sì che questo non riaccada. Perché è giusto che le responsabilità ci se le pigliano tutti quanti, no? Indipendentemente dalla volontà della società, del presidente, la nostra volontà è quella di rientrare tutti quanti insieme per poi ragionare sul fatto di andare in ritiro, perché dobbiamo dare un segnale dopo la prestazione di questa sera.
E poi bisogna vedere appunto se Roberto D'Aversa continuerà ad essere l'allenatore della Sampdoria. Dicevamo, altra squadra ligure inguaiata, lo Spezia, battuta 3-0 al Franchi dalla Fiorentina, tripletta di Vlahovic che si è portato a casa il pallone, stavolta rigore assegnato e trasformato dall'attaccante serbo della Viola. E a questo punto, a fine partita, hanno chiesto all'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, che cosa abbia detto al suo collega Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ex squadra di Italiano.
A Motta che faccio il tifo per lui, per lo Spezia, per i ragazzi che conosco in quella squadra, che so che battaglieranno per ottenere un altro grande risultato, e di tenere duro perché le qualità le hanno. Gli ho detto questo, che hanno tutte le carte in regola per arrivare a fare quello che è stato fatto lo scorso anno.
Valutazione e auspicio dell'ex allenatore dello Spezia Vincenzo Italiano. Come detto, inguaiati un po' tutti gli allenatori delle Liguri, perché oltre a D'Aversa e a Thiago Motta anche Ballardini è piuttosto in bilico. Magari ne parliamo nella seconda ora di trasmissione.
E ora il dibattito si apre. Questa è una canzone triste o una canzone che ci lascia speranza perché il mondo continua? Lo chiedo a Dario Castallo, che se ne intende di vita vissuta.
Eh sì, perché sono vecchio. Buongiorno a te Massimiliano, un saluto a tutti gli ascoltatori. Questa la ricordo molto bene, del 91 questo brano.
Che bravo.
Di Gino Paoli. Tra l'altro mi ricordo che anche uno dei quattro era Renzo Piano, perché a lui chiesero all'epoca chi sono questi quattro amici. Adesso non ricordo chi fossero gli altri due, ma uno di questi era Renzo Piano. Quindi era davvero vita vissuta da Gino Paoli questa vicenda dei quattro amici al bar.
E l'avevo riproposta oggi, Maderione qui con noi per parlare di musica, o non solo perlomeno, ma per concludere la parentesi calcistica, terminando l'analisi delle partite di Serie A, al cui appello della prima ora mancava Dario Bologna-Cagliari.
Sì, ne mancano in realtà alcune. Intanto cominciamo con la coda del posticipo tra Roma e Milan, che ha proiettato nuovamente il Milan in testa alla classifica, appaiato al Napoli. Milan che nelle ultime due stagioni è la squadra che ha ottenuto più punti negli scontri diretti, nelle sfide con le cosiddette sette sorelle. Hanno chiesto una valutazione su questa statistica all'allenatore del Diavolo Stefano Pioli, ascoltiamolo.
Credo che in 11 contro 11 abbiamo giocato un'ottima partita, concedendo qualcosa, ma perché ci vogliamo prendere ogni tanto qualche rischio di troppo, ma cercando sempre di essere molto pericolose. Quindi la squadra deve giocare con questa personalità, queste partite così importanti, perché viviamo un momento felice nel calcio, non si sa mai quanto può durare un momento così, quindi magari forse fra un po' di tempo potremo diventare magari timorosi. Adesso non è il momento di essere timorosi, è il momento di essere spavaldi, di essere coraggiosi. Sono molto contento della prestazione la squadra, questo sicuramente.
La proprietà di linguaggio, la tranquillità davanti ai microfoni dell'allenatore del Milan, il normal one Stefano Pioli, a differenza dello special one José Mourinho, che si è presentato ai microfoni di DAZN dicendo non rispondo a domande, ha fatto un breve intervento e se n'è andato. In pratica ce l'aveva con il direttore di gara e lo ha detto senza dirlo, ascoltiamolo.
Complimenti al Milan. E non voglio dire niente di più, perché se parlo domenica non sono in panchina. Mi dà un po' di rabbia la mancanza di rispetto per i nostri tifosi, per tutti quelli che amano la Roma. Il rispetto che abbiamo noi, che anche in una partita dove non abbiamo giocato bene, però abbiamo lasciato tutto, questo rispetto che abbiamo noi altri non lo hanno, e questo mi dà un po' di rabbia.
La rabbia di José Mourinho per alcune decisioni dell'arbitro Maresca nella sfida che ha visto il Milan imporsi 2-1 allo Stadio Olimpico contro i giallorossi e che ha concluso un programma domenicale nel quale tra le altre cose spicca il successo in trasferta dell'Empoli, che ha agganciato in classifica la Juventus a quota 15. Empoli che si è imposto a Reggio Emilia al Mapei Stadium contro il Sassuolo in rimonta per 2-1, caratteristica del campionato dell'Empoli non soltanto che non ha ancora pareggiato la squadra toscana, ma che ha ottenuto in trasferta 4 delle sue 5 vittorie, e in particolare sui 15 punti che, come detto, proiettano l'Empoli addirittura al decimo posto accanto a Verona e Juventus, hanno chiesto un commento all'allenatore dei toscani Aurelio Andreazzoli, ascoltiamolo.
Rimaniamo sui punti. I punti sono interessanti perché onestamente è un buon bottino che non ci deve fare star tranquilli naturalmente, ma che ci deve dare soddisfazione e far capire che l'interpretazione che diamo alle gare e particolarmente l'interpretazione che diamo al nostro lavoro è quello che probabilmente ci porterà là dove vogliamo arrivare.
E l'Empoli vuole arrivare alla salvezza, prossimo avversario sarà il Genoa. In prima ora dicevamo che gli allenatori di tutte le squadre liguri sono in bilico, proprio poco fa Ferrero e la dirigenza della Sampdoria ha confermato fiducia all'allenatore Roberto D'Aversa, che ha convocato i blucerchiati per un ritiro fino alla prossima partita che vedrà la Sampdoria opposta al Bologna che nel frattempo deve giocare il posticipo del lunedì di questa 11ª giornata di Serie A, in programma tra meno di 24 ore contro il Cagliari, ultimo in classifica. Bologna che ha ottenuto soltanto 4 punti nelle ultime 5 partite, con qualche polemica, qualche torto arbitrale. Bologna che, come ha sottolineato l'allenatore Sinisa Mihajlovic, per la prima volta dall'inizio del campionato è finito nella parte destra della classifica, cioè oltre il decimo posto.
È il primo volto dopo 10 giornate che siamo usciti dalla parte sinistra della classifica, perciò domani
è una partita che noi dobbiamo cercare a tutti i costi di portare a casa. Non ci deve ingannare l'ultimo posto del Cagliari, perché Cagliari ha un'ottima squadra, un ottimo allenatore, perciò sicuramente verranno qua e si venderanno cara la pelle, ma noi, al di là di tutto quello che è successo, domani dobbiamo fare una partita seria cercando di portare a casa 3 punti, ecco, quello sì.
Questo era Sinistra Mihajlović, allenatore del Bologna.
E dare una battuta conclusiva sul tennis, perché da oggi la classifica mondiale parla italiano come non era mai successo nella storia di questo sport.
Allora, nelle ore scorse si sono conclusi 2 tornei a livello maschile. Vienna, vinto da Zverev, San Pietroburgo, dove si è imposto Marin Cilic. Nella capitale austriaca si è fermato in semifinale Jannik Sinner, che grazie a quei punti guadagnati nella classifica che verrà ufficializzata tra pochi minuti dall'ATP, mette per la prima volta il naso nella top 10, andando a far compagnia a Matteo Berrettini, che è il numero 7 del mondo e che è stabile nella top 10 da 2 anni e 2 mesi. Si tratta di un momento storico per l'Italia del tennis, perché da quando esistono le classifiche computerizzate, nel 1973, non era mai accaduto che 2 azzurri fossero contemporaneamente nella top 10 a livello maschile. In realtà anche uno era un evento rarissimo, se consideriamo che tra il 78 e il 2019 non ne avevamo proprio avuti, quindi 31 anni completamente a secco e adesso 2 insieme, anche con la possibilità di restarci a lungo. L'unica volta in cui avevamo sfiorato il traguardo era stato 34 anni fa, perché Panatta uscì dalla top 10 nel maggio del 77, Barazzutti c'entrò nel febbraio del 78, Fabio Fognini ci ha messo brevemente il naso nel luglio del 19, poi dal settembre del 19 c'è entrato in fianta stabile Matteo Berrettini, cui adesso si aggiunge il ventenne Jannik Sinner, e poi vedremo al torneo di Parigi Bercy in programma questa settimana se effettivamente tutte e due saranno in campo anche alle finals di Torino, il master di fine anno con i migliori 8 del mondo, dove già sicura la presenza di Matteo Berrettini. Jannik Sinner deve superare una ampia concorrenza nel torneo parigino.
Ma intanto mettiamo anche questo nella lista dei trionfi italiani di questo 2021, caro Dario. Però il programma...
Abbiamo vinto anche gli europei di football americano, lo sai?
Questo non lo sapevo, ma anche questo mettiamo in lista. Grazie a tutti voi per averci ascoltato fino a qui. Il programma si sta per concludere, naturalmente noi torniamo puntuali domattina alle 8. Da Massimiliano Gugole
e da Dario Castaldo l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Ciao,
ciao
a tutti.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.